Ha iniziato il suo percorso da giornalista, dalla Brianza, da Telenova.
E ha registrato reportage dal Pakistan e dall'Afghanistan, ma non solo.
Non solo, perché ha lavorato a Londra.
Nel 2020 poi, fin dai primi giorni, è stato in prima linea per raccontare il dramma del Covid a Milano e a Bergamo.
Lo scorso anno ha vissuto la guerra in Ucraina.
Ed è una delle voci più importanti, più conosciute del TG2 e il vincitore per ben due volte del premio Vergani, giornalista dell'anno, durante la sua carriera.
Il benvenuto su RV Radio, a presto che tardi, a Stefano Fumagalli. Buongiorno,
buongiorno.
Stefano.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Innanzitutto grazie mille per aver accettato l'invito e grazie per essere qui su RV Radio.
Grazie a voi, mi fa molto piacere di fare questa chiacchierata mattutina, fresca.
Prestissimo, alle 8 del mattino, però tu sei abituato a svegliarti presto, noi in queste due settimane ci siamo abituati a svegliarci, tu sei abituato a lavorare sul campo anche da prestissimo.
Sì, bisogna, ma anche perché adesso si usa meno, perché i giornali arrivano sul telefonino, però alla mattina la prima cosa che si fa facendo il mestiere nostro, almeno fino a qualche tempo fa, si comprano i giornali, la mazzetta dei giornali, che non è più usanza per l'appunto, ma in realtà ha quell'odore particolare, no? Che comunque ha senso avere sotto il naso la mattina assieme al caffè. Ora invece arriva in digitale, quindi sì, altra faccenda.
Dovrebbe
però
essere una buona abitudine, effettivamente. Noi guardiamo sempre il telefono comunque per vedere le notizie, però abbiamo anche il giornale qua di fianco, quindi
ogni
più
tanto
o meno
un po' di sapore, cioè, un po' di, esatto, profumo di giornale, cioè,
lo possiamo annusare. Tra l'altro, a proposito ovviamente di giornalismo, tu sei partito da Telenova, un po' dalla nostra appunto Brianza, ma quando e perché è partita questa scintilla un po' con il giornalismo?
Allora, sì, vi confermo, Telenova prima ancora o contestualmente ci fu un'esperienza Radio Marconi, che è una radio che ascolto ancora con molto affetto. Io volevo fare il giornalista, che tuttavia, o meglio, volevo raccontare un po' quello che mi stava attorno. Avevo proprio la passione di mettere il naso nelle situazioni, vedere da un po' dietro le quinte, che è un po' il mestiere che facciamo, per avere un punto di vista privilegiato in qualche modo, qualsiasi fosse la vicenda. E quindi fare il giornalista non è non ci sono gli annunci sul giornale per l'appunto, bisognava un po' capire come fare. Io facevo da neolaureato, avevo iniziato un lavoretto e volevo capire appunto come avvicinarmi a questo mondo. Ci fu la possibilità di andare a Telenova e così, insomma, prendere un po' confidenza con il mestiere, e così iniziò praticamente da un percorso ancora tutto da disegnare, ovvero iniziò dal telegiornale di Telenova, per poi finire in una trasmissione che si chiama Linea d'Ombra, che c'è ancora, e da lì in qualche modo capire come erano i meccanismi, capire come funziona un servizio televisivo e così radiofonico altrettanto con la radio, e poi insomma un po' alla volta c'è stata la possibilità di iniziare a fare le prime conduzioni all'interno del programma, qualche piccola parte, e poi sempre di più, per poi prendere dimestichezza e insomma avere la possibilità di farlo diventare un lavoro.
Un mestiere che hai conosciuto piano piano, come ci hai raccontato, in Italia, ma poi ti sei trasferito per un periodo anche a Londra. Ed è da qui, da questo confronto, che volevo chiederti appunto qual è la differenza, se c'è, tra il giornalismo fatto in Italia e il giornalismo che invece si fa in Gran Bretagna.
Ma io sono arrivato a Londra che c'era ancora una... c'era ancora la possibilità di investire tanti soldi nel giornalismo, a differenza che in Italia. Infatti me ne sono andato quando l'arrivo del digitale cambiato il panorama, e di conseguenza ha reso difficile lavorare qua. Andare a Londra mi ha invece reso possibile l'avvicinarmi a quello che è per esempio il fact-checking dei giornali, ovvero il controllare rigo per rigo tutto quello che c'è scritto, che non vuol dire i refusi di scrittura, vuol dire proprio andare a vedere: ma perché abbiamo detto questa cosa? Ma è vero? Alziamo il telefono, controlliamo se è accurata questa informazione e perché abbiamo citato questo individuo. Andiamo a chiedergli se è giusto quello che abbiamo detto e se ha detto proprio così. Questo investire in tempo e in denaro, evidentemente, perché devi avere tante persone che lo fanno, da noi si era già un pochino affievolito, per poi quasi sparire del tutto, tant'è che molto spesso capita di leggere il giornale, per dire il sito internet, e trovare non solo il refuso, ma proprio la notizia non corretta.
Certo, tra
l'altro,
quando
invece l'accuratezza del giornale è l'autorevolezza, cioè tu ti fidi di quello che ti dice il giornale, che poi
lo
è
prendi per
il
vero.
Lavoro che facciamo, perché quello che dice è corretto. Ecco, andare a controllare riga per riga quello che c'è scritto, che è appunto la possibilità che avevano ancora a quel tempo in Inghilterra, è stata intanto una bella scuola per me, ma poi ecco, deve essere un obiettivo.
A proposito, tra l'altro, di verità, che è quello un po' che tu ci hai raccontato anche adesso, in realtà di verità anche nel raccontare appunto le storie, che è un po' anche il nostro tema di oggi, io volevo proprio chiederti, partendo dalla tua esperienza a Londra, ma poi arrivando a tutto quello che hai fatto anche dopo e fino ad adesso, come poter raccontare la storia delle persone con verità, ma soprattutto anche con rispetto, cioè senza avere il timore di chiedere e di andare un po' oltre, no? Cioè, quali sono i limiti?
Beh, io penso le persone se ne accorgano, qualsiasi sia il media a cui tu rappresenti, può essere una televisione, un giornale, una radio, si accorgono se l'intento è di dare una voce un po' più ampia di quella che avrebbero loro fermando le persone per strada, che può essere la radio appunto che dà voce in un certo modo, o la televisione nazionale o internazionale che invece gli fa un eco pazzesco. Ecco, l'approccio a mio avviso è quello intanto di non andare a parlare o a incontrare qualcuno con una tesi già in tasca, cioè io devo andare laicamente ad ascoltare una storia, non posso pensare di aver già capito prima
cosa
di parlare, cosa che invece il giornalismo a tesi è un pericolosissimo virus che invade televisioni e giornali, cioè io vado in un posto e penso già di sapere cosa voglio dire e non ascolto a quel punto. E invece ascoltare, lasciar parlare le persone, lasciar parlare i fatti, ovviamente informato su quello che è il fatto che voglio raccontare, perché non è che posso semplicemente ascoltare senza avere un mio riferimento, tuttavia attenersi a quello che è il racconto e non avere appunto una tesi già pronta, già precotta.
Stefano, a proposito di ascolto, ci ascoltiamo un pezzo di Ariete e poi torniamo a parlare con te, perché abbiamo tante altre curiosità da chiederti.
RV Radio. RV Radio.
Dormi, tu almeno mi sogni. Io ti sogno da giorni e non posso più restare da sola nel letto. Sai, mi ci perdo spesso. Se dividessi la notte con me, 10 metri da terra io e te, panorama di stelle colora il cielo adesso. Non so mai. Senza bruciare sole in terra, occhi di mare. Mentimi più volte, amo prendermi in giro. Voglio darti tanto, amo troppo.
Non so mai resisterti un attimo, parlo.
Ariete con un'altra ora su RV Radio, presto che tardi, quando sono 15 minuti dopo le 8 in questo venerdì 22 settembre 2023. Siamo in compagnia di Stefano Fumagalli, a cui abbiamo già fatto qualche domanda. Stefano, tornando un po' invece a quello che è successo negli ultimi 3 anni, tu sei stata la voce direttamente da Milano e non solo del Covid per quanto riguarda il TG2. Ci hai raccontato, noi siamo stati in tuo ascolto davanti ai telegiornali per sapere cosa succedeva. Che periodo è stato per te, Stefano?
Guarda, è stata una partenza tra l'altro improvvisa, perché io ero a Roma, mi occupavo di esteri, e poi all'improvviso insomma scoppia questo dramma tremendo che vede la Lombardia, ahimè, protagonista, e quindi si decide di partire all'improvviso, si dice andiamo su e proviamo a raccontare cosa succede, mentre ovviamente la gente se ne andava via. Vi ricordate le code ai treni, le persone che scappavano giustamente perché la paura era tanta. Ecco, noi invece siamo buttati dentro al racconto perché bisognava capire cosa stava succedendo al di là dell'emozione e delle paure. E quindi inizia da lì questo racconto che mi porta in giro per, insomma, avete visto da Milano a Bergamo tutto quello che è successo e che abbiamo provato a raccontare nel modo più, anche lì, accurato possibile, facendo parlare le persone e le emozioni sì, ma anche i fatti, ma anche insomma quello che si poteva capire, e sempre di più si è capito, di questo nemico tremendo che un po' alla volta per fortuna abbiamo sconfitto, perché poi il racconto era inizialmente di cronaca, cosa succede, cosa sta succedendo, e dopodiché è diventato economico, e allora i negozi che andavano, educativo, le scuole, riaprono, richiudono. Mi senti?
Sì, ti sentiamo.
Ti abbiamo perso un secondino. Però sì.
E quindi le scuole che riaprivano e richiudevano, e poi è diventato sociale, la gente che era per strada e c'erano le proteste Novax e così via. Insomma, come dire, che ha preso tutte le sfumature di un racconto completo e che ha preso l'attenzione per moltissimi mesi delle persone chiuse in casa, e noi televisione, radio e insomma quelli che raccontavano dall'esterno quello che succedeva, eravamo l'unico modo per capire. E quindi insomma è successo più volte, per esempio mi viene in mente che mentre eravamo in diretta a qualche parte in mezzo alla strada a Milano o dove, le persone se ne accorgevano e erano talmente sole, chiuse in casa molto spesso, che si affacciavano dalle finestre a guardare in diretta cosa facevamo, perché ormai eravamo diventati dei compagni di questa sventura che sembrava non finire mai.
Gli unici compagni di questa avventura che è durata 2 anni proprio in maniera piena e totale, che ci ha completamente cambiato tutte le nostre vite.
Tra l'altro tu hai raccontato appunto queste cose ovviamente non semplici, ma non sono solo queste poi che hai appunto documentato, e sei stato anche, come abbiamo detto, inviato in Ucraina durante il periodo che tutti ovviamente sappiamo che stanno continuando a vivere. L'immagine che più ti è rimasta dentro di quello, invece, di quel periodo?
Sì, io lì ho raccontato l'ondata di profughi ucraini, perché sono rimasto al confine per moltissimo tempo tra Polonia e Ucraina, l'ondata che ha invaso appunto i vicini polacchi e che ha visto davvero il dramma negli occhi delle famiglie che scappavano. Dovete immaginare che le prime che scappavano, noi l'abbiamo raccontato, erano quelle più benestanti, perché avevano magari già amici all'estero, avevano un automezzo, avevano tutto il necessario per dire signori, qui c'è qualcosa che non va, prendo e me ne vado. Ma poi di giorno in giorno si vedeva che cambiavano le persone, non erano più le stesse di prima, arrivavano da sempre più lontano, magari con mezzi sempre più di fortuna, e quindi di settimana in settimana abbiamo visto arrivare famiglie ancora più in difficoltà. Quello che ci ha colpito è stato, e lo abbiamo detto più volte, la dignità delle persone, che è rimasta fedele al rispetto della vita, delle proprie famiglie, e di, nonostante quello che gli stava capitando attorno, riuscire a tenere un sorriso, a rispettarsi l'un l'altro. È stato in qualche modo anche per noi molto educativo, mettiamola così, un'esperienza davvero completa.
Un'esperienza veramente completa. Stefano, abbiamo qualcos'altro ancora da chiederti? Abbiamo 2 minuti di tassativo, quindi torniamo tra pochissimo.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Dove siete?
Asteroid City.
Asteroid City è la commedia più corale di Wes Anderson.
Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide.
Incredibilmente coinvolgente.
Il mondo non sarà mai più lo stesso.
Diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto.
Non mi piace il modo in cui ci guarda l'alieno.
Asteroid City, dal 28 settembre solo al cinema.
The Creator.
10 anni fa, l'intelligenza artificiale lanciò una testata nucleare su Los Angeles.
Sergente Taylor, le AI stanno sviluppando una superarma. Recuperala o vinceranno.
Dal regista di Rogue One.
Hai localizzato l'arma?
Sì, è una bambina.
Vengono a prendere me.
Dal 28 settembre, solo al cinema.
01 Distribution presenta.
Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski.
Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
Fate sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
The Palace, dal 28 settembre al cinema.
Sta accadendo di nuovo. Il corpo e il sangue. Il corpo e il sangue. L'esorcista, il credente, dal 5 ottobre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Oggi lunedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 11 alle 13 RV Motori ti porterà nell'universo del motorsport.
Aggiornamenti sulle gare, interviste esclusive, analisi approfondite, curiosità e tanto altro.
Con Joe, Roby e Lucio accendete insieme a noi i motori su RV Radio.
Il mio team Formula 1, ora vado troppo forte, a 300 sfioro il muro, sopra un'auto senza porte. Il mio team Formula 1, ora vado troppo forte, fatti un giro nel futuro, tu segui il mood, motorsport privé.
Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo.
Con Joe, Roby e Lucio accendete insieme a noi i motori su RV Radio.
Sei appassionato di radio e hai sempre sognato di diventare uno speaker? Sei un regista audio in cerca di nuove sfide e opportunità? RV Radio sta cercando proprio te. Invia il tuo curriculum e il tuo provino all'indirizzo mail info@rvradio.it. Costruiamo il futuro insieme.
Presto che è tardi.
Presto che è tardi.
Dillo alla mamma.
Dillo all'avvocato.
Presto che è tardi.
Basta, non faccio più niente.
Buona giornata, buona giornata.
Thought we were something, but now we ain't nothing. I did something wrong, but I don't know what. Just want you to want me, but you just wanna leave me at the tone. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me. It keeps ringing on. Pick up the phone when I'm all alone. Do you hate me?
Hits me like a heart attack when you don't come back. Someone save me.
It keeps ringing on and on. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Hits me like a
Medusa con Phone, quando sono 25 minuti dopo le 8 in questo venerdì 22 settembre. Noi abbiamo ancora al telefono con noi Stefano Fumagalli. Stefano, noi abbiamo parlato un po', vabbè, di alcuni periodi della tua vita, della tua carriera,
dei tuoi capitoli di vita.
Esatto, ma visto anche ovviamente il tema di oggi, di storie, ne abbiamo parlato insieme. Vogliamo sapere concretamente, appunto, se c'è una storia, qualche aneddoto che ci vuoi raccontare, perché noi siamo qui prontissimi ad ascoltarti.
Beh, guarda, ce ne sono moltissimi. Immagino. Mi ricordo, abbiamo parlato prima di Ucraina, quando io raccontavo, come detto, l'esodo dei profughi che scappavano dall'Ucraina per andare in Polonia. Ricordo questa, ne avevamo già viste mille di famiglie che scappavano, questa famiglia che venne ospitata da dei polacchi e che arrivò con 4 sacchetti, 3 bambini e poi insomma una signora anziana. Erano ovviamente in grande difficoltà perché hanno lasciato casa e sono partiti all'improvviso, e io cercavo di capire insomma come stavano, e mi dice: no, ma mi dice questa signora, noi stiamo bene in realtà, ma qui abbiamo davvero tutto. Apre un frigorifero con dentro davvero 4 cose, c'erano 2 uova e insomma un pezzo di prosciutto e poco altro, e dice: guardi, abbiamo il frigo pieno. E a noi ci si è stretto il cuore. Era un'immagine, e immagine e parole raccontavano un dramma meglio che mille storie, e in un solo colpo abbiamo realizzato un servizio che insomma ha commosso davvero tutti.
Stefano, tu hai vissuto la guerra del Covid, come spesso l'abbiamo definita, e la guerra in Ucraina, e non solo, hai avuto anche tante altre esperienze sui fronti di guerra. Però secondo te è corretto utilizzare la parola guerra per quanto riguarda il Covid, oppure tu che le hai vissute è tutt'altra cosa?
No, io credo, non l'ho mai usata e non ho mai pensato fosse corretto usarla. Sono stato in Afghanistan durante la guerra, quella vera, e lì siamo nel 2010. Sono stato in Pakistan, dove nel 2013 non c'era nessuna guerra, ma arrivavo a vedere il Khyber Pashtunkhwa, dove qualche anno prima c'era stata il raid che prese Bin Laden, vi ricordate? E quindi erano territori ancora ad altissima tensione, dove semplicemente perché c'era un occidentale si creava insomma in qualche modo tensione in mezzo alle strade. Ecco, quindi c'è una bella differenza. Quella del Covid è stata vissuta in ogni paese in modo diverso. L'Italia ha vissuto in modo particolarmente drammatico, ma insomma, per fortuna era qualcosa che abbiamo gestito con tutte le difficoltà che ha portato, come può essere un terremoto, ecco, ma la guerra purtroppo
è un'altra cosa.
Qualcosa di molto diverso.
Assolutamente, tra l'altro tu appunto ci hai raccontato, anche adesso hai citato altre esperienze che hai vissuto, io ho l'impressione quasi che appunto sei andato a vivere tantissime vite diverse attraverso le vite degli altri. Hai mai avuto questa sensazione, cioè che cambiasse totalmente il mondo ogni volta che cambiavi luogo, non so come dire?
Beh, diciamo che sì, devi un po', come dicevamo prima, devi un po' immedesimarti nelle persone, lasciar correre la loro vita per fare un racconto più efficace, e quindi in poco tempo capire come vivono, cosa fanno, quali sono i loro valori, per riuscire a renderli in un servizio. Mi viene in mente, di recente sono stato a Gerusalemme e una delle storie che abbiamo raccontato, che mi è rimasta più impressa, è quella di una signora che era dalla parte, diciamo, non era fuori dalla città, fuori dalle mura, però aveva la peculiarità di essere l'unica autista di autobus musulmana, donna, che faceva una tratta particolare e portava i passeggeri fino all'ingresso di Gerusalemme. E noi abbiamo raccontato questa storia perché era l'unica donna a fare questo, aveva questa peculiarità. E ovviamente, insomma, in un contesto dove le persone non vedevano di buon occhio una donna musulmana al lavoro a guidare il bus. E noi andiamo da lei pensando, no, di trovarla qualche modo in difficoltà per questa tensione che aveva attorno. Invece troviamo una donna sorridente, felice, forte del suo essere donna e del suo essere convinta di essere una ottima autista di bus, e le chiedo, dopo una chiacchierata: ma tu che sogno hai? Cioè sei in un posto difficile, fai un lavoro insomma complesso anche per quello che ti sta attorno, devi mantenere la tua famiglia da sola e tutto questo, qual è il tuo sogno? E voi vi aspettereste, no, chissà quale immagine, quale racconto, quale sogno, e lei mi dice: il mio sogno è che mi diano un bus ancora più grande perché io adoro guidare i bus, punto. Bellissimo.
Fantastico. Stefano, hai parlato di sogni, c'è un grandissimo sogno, un tuo grandissimo sogno che ancora, sia a livello di carriera giornalistica ma non solo, magari personale, non hai ancora realizzato e che più di tutti vorresti realizzare?
Beh, come tutti, non adesso mi coglie la sprovvista, come tutti di sogni ne abbiamo, tuttavia io sono molto contento del lavoro che faccio, ho la fortuna, lo dico sempre, di appunto condensare un'intera giornata magari in un minuto, cioè di fare un lavoro che mi dà molto più di quanto possa dare io indietro, in cambio, perché per quanto io possa fare un servizio bellissimo, una diretta meravigliosa, adesso sto facendo TG2 Post che avete visto tutte le sere, insomma, per quanto possiamo essere bravi a fare il nostro mestiere, se uno è inviato in un posto ci impiega un'intera giornata a fare un racconto e va nei luoghi del racconto, ascolta le persone, sente gli odori, prova freddo o prova caldo, quindi l'esperienza è completa e poi va condensata in un racconto. Ecco, fare questo, cioè avere un lavoro che è a credito, è molto raro, per chi è appassionato del lavoro è un privilegio e quindi io sono molto contento e spero, ecco il sogno, di continuare a farlo.
Bellissimo, bellissimo Stefano. Tra l'altro, tra le tue altre passioni c'è anche lo sport, in particolare la passione non solo per il calcio ma in generale per lo sport. Se dovessi scegliere di raccontare una storia di uno sportivo, quale sceglieresti?
Guarda, mi viene in mente una molto recente che ci porta qualche settimana fa, quando c'è stata la scomparsa di Luis Suarez, ve lo ricordate?
Luisito Suarez,
calciatore campione straordinario dell'Inter degli anni 70.
L'unico pallone d'oro della Spagna.
Esatto, e che io incontrai a Milano proprio qualche mese prima della sua scomparsa, perché lui, con tutta l'umiltà di un vero campione, era rimasto solo, vive a Milano, sempre vissuto a Milano, e aveva trovato come amici quelli di una pompa di benzina vicino a casa sua, e lui stava lì con loro. Allora usciva di casa, stava lì in compagnia, e è diventato quello un punto di riferimento di moltissimi altri calciatori che, passando in zona San Siro, andavano a trovarlo. E quindi un po' alla volta si è trasformato quello in un punto di ritrovo di supercampioni, ma davvero di supercampioni, che andavano a trovare lui, gli chiedevano un parere, commentavano le partite. Ecco, il bello di vedere una situazione così genuina con una persona che davvero è famosa nell'intero pianeta e che era lì alla pompa di benzina a bere il caffè dal bicchierino di plastica con degli amici, quelli che lui davvero riteneva amici, con un'umiltà, una voglia di vivere anche grande. È stato anche quello un privilegio e mi ha colpito molto, ecco, un lato di sport che raccontava tutto assieme, no? La storia, ma anche la fortuna di uno sportivo, ma anche un approccio umile e
alla vita.
Insomma, giusto alla vita.
Una vita sicuramente vera. Noi, Stefano, intanto ti ringraziamo tantissimo. L'ultimissima domanda di oggi, che è la nostra domanda di rito, ovviamente visto l'orario, è il primo pensiero, la prima cosa che hai pensato questa mattina. Prima abbiamo parlato delle notizie dei giornali, magari è quello.
Sempre devo andare a comprare i giornali, che dicono i titoli, perché poi devo parlarne più tardi, quindi meglio portarsi avanti.
Meglio portarsi avanti. Stefano, è stato un vero privilegio, un vero onore averti qui con noi ai nostri microfoni di RV Radio, di Presto che Tardi. Quando vorrei tornare a raccontarci ancora altre storie,
noi
i microfoni
sono apertissimi.
Noi ti aspettiamo
assolutamente sì, a braccia aperte, anche perché io da molto emotiva mi sono commossa più e più volte in questa puntata. Quindi...
Confermo, non si vede, anzi chi ci vede su Twitch avrà visto, ma...
Quindi grazie,
altrimenti via radio è passata comunque una grandissima emozione, quindi grazie mille Stefano.
Ciao ragazzi, grazie a tutti, buona
giornata.
Ciao, buona
giornata. RV Radio, RV Radio.